Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In Samarcanda, un sogno color turchese. Franco Cardini affronta la città uzbeka non come una semplice destinazione monumentale, ma come un luogo in cui geografia, memoria e immaginario si sono sovrapposti per secoli. Il volume, pubblicato da Il Mulino, è un saggio storico-culturale di taglio divulgativo. Ricostruisce la centralità di Samarcanda lungo le rotte della Via della Seta e ne segue le trasformazioni, dall'antichità alle grandi conquiste medievali, dall'età timuride alla modernità. Al centro vi sono tanto gli edifici e gli spazi urbani, quanto le narrazioni che hanno reso il nome della città immediatamente evocativo in Europa e in Italia. Cardini, storico del Medioevo e delle relazioni tra civiltà, propone così un ritratto stratificato. Samarcanda appare insieme come crocevia commerciale, capitale imperiale, laboratorio artistico islamico e città sognata. Lo scopo non è offrire una guida turistica esaustiva, bensì fornire coordinate storiche e simboliche per leggere ciò che le cupole turchesi, le madrase e i mausolei rappresentano. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, Samarcanda come nodo della Via della Seta, non come margine dell'Asia. Uno dei nuclei necessari per comprendere il libro è la posizione di Samarcanda nelle reti di scambio eurasiatiche. La città non viene ridotta a un remoto scenario orientale, la sua importanza deriva dall'essere stata, per lunghi periodi, un punto di passaggio e di incontro fra aree iraniche, turche, mongole, cinesi, indiane e mediterranee. La Via della Seta, in questa prospettiva, non è soltanto un itinerario commerciale per merci pregiate. Designa un sistema di contatti nel quale circolavano tecniche, lingue, credenze religiose, modelli artistici e forme di potere. Tale chiave interpretativa permette di capire perché Samarcanda abbia assunto un rilievo che supera la sua dimensione locale. Cardini colloca la città entro una storia di lunga durata, evocata da figure e dominazioni molto diverse: Alessandro Magno, Gengis Khan, Marco Polo, Timur e, in epoca più recente, l'esperienza sovietica. Non si tratta di una successione ornamentale di nomi celebri, ma dell'indicazione di una continua esposizione a conquiste, migrazioni e ricomposizioni politiche. Samarcanda diventa quindi un osservatorio concreto per correggere una visione eurocentrica della storia. L'Asia centrale emerge come spazio connesso e attivo, capace di elaborare culture urbane complesse. Il lettore ricava soprattutto un criterio guardare ai monumenti come tracce materiali di relazioni transcontinentali e non come oggetti isolati di esotismo. Secondo, Timur e la reinvenzione della città come capitale imperiale. La fase timuride costituisce il principale punto di condensazione storica del ritratto di Samarcanda. Dopo le devastazioni subite nel corso delle invasioni mongole, la città fu rilanciata da Timur, noto in Occidente come Tamerlano, che nel 1370 la pose al centro del proprio impero. Il libro richiama quindi una realtà essenziale: lo splendore architettonico associato a Samarcanda non può essere separato dalla violenza delle conquiste e dalla concentrazione di risorse operata da un potere imperiale. Timur estese il suo dominio su territori vastissimi, dalla Persia all'India settentrionale, dall'Anatolia alla Siria, e la capitale beneficiò dell'afflusso di competenze, manodopera e ricchezze provenienti da queste campagne. Questa ambivalenza evita sia la geografia del sovrano costruttore, sia una lettura puramente distruttiva del conquistatore. La monumentalizzazione urbana diventa una forma di legittimazione. Edifici, decorazioni e complessi funerari affermano visivamente l'autorità della dinastia e l'ambizione universale del suo dominio. Samarcanda non è pertanto soltanto lo sfondo delle imprese di Timur. È uno strumento politico, progettato per rendere durevole una supremazia che dipendeva anche dalle armi. Il lettore è invitato a distinguere fra il fascino estetico dell'eredità timuride e le condizioni storiche che ne resero possibile la costruzione. Questa tensione è decisiva per una lettura responsabile del patrimonio ammirare, non significa cancellare i rapporti di forza inscritti nei monumenti. Terzo, Registan, Gur Emir e Bibi Khanum, l'architettura come linguaggio di memoria, nel saggio. I luoghi più celebri di Samarcanda funzionano come punti d'accesso a una storia più ampia. Il Registan, con le madrase di Ulugh Beg, Sher Dor e Tillakari, esprime la centralità dello spazio urbano come sede di insegnamento, prestigio e rappresentazione pubblica. Non va letto semplicemente come una piazza scenografica. La presenza delle madrase rimanda al ruolo della formazione religiosa e intellettuale, mentre la composizione monumentale mostra come l'architettura potesse ordinare simbolicamente la vita collettiva. Anche il mausoleo Gur Emir, legato alla sepoltura di Timur, rende visibile il rapporto fra potere dinastico e culto della memoria. La moschea di Bibi Khanum, con la sua celebre cupola turchese, concentra invece l'effetto visivo che dà titolo al volume. Il turchese non è un dettaglio puramente cromatico, diventa il segno immediato di un paesaggio architettonico che ha alimentato la fama della città e la sua capacità di fissarsi nell'immaginazione. Cardini collega l'osservazione degli edifici al problema del tempo. Molti monumenti sono votivi, funerari o connessi alla commemorazione. Di conseguenza, la bellezza urbana non è disgiunta dalla coscienza della precarietà e della morte. Il valore interpretativo del libro sta nel sottrarre questi siti alla fruizione da cartolina. Le forme, le iscrizioni, le cupole e le tombe chiedono di essere letti come documenti di fede, sapere, dinastia e trasformazione storica. Quarto, la città sognata, leggende, morte e costruzione dell'immaginario occidentale. Il titolo indica che Samarcanda possiede un'esistenza doppia, è una città reale, storicamente documentabile, ma è anche una città sognata. Cardini si confronta con la forza di questo immaginario, senza confonderlo con la storia. In particolare, il nome Samarcanda richiama nella cultura italiana la canzone di Roberto Vecchioni e la leggenda dell'appuntamento, inevitabile con la morte. La tradizione, diffusa in numerose varianti, è collegata a fonti narrative antiche. Racconta di chi cerca di sottrarsi al proprio destino fuggendo proprio verso il luogo nel quale esso lo attende. La città diviene così il nome di una lontananza estrema e, paradossalmente, di un destino ineludibile. Questa associazione non è un'aggiunta marginale al discorso sui monumenti. Aiuta a spiegare perché tombe, mausolei e architetture commemorative assumano a Samarcanda un peso simbolico particolare. L'osservazione della città può suscitare meraviglia, ma anche rendere evidente quanto la memoria dei morti e l'affermazione dei vivi siano intrecciate nella costruzione del paesaggio urbano. Il saggio è utile, proprio perché non oppone razionalità storica e mito, né separa le funzioni. Le leggende non vengono trattate come prove fattuali, bensì come testimonianze di come una città venga continuamente reinterpretata da culture lontane. Per il lettore, questo costituisce un invito a interrogare le immagini ricevute dell'Oriente, riconoscendone il potere evocativo, senza trasformarle in stereotipi. Infine, dal patrimonio alla realtà contemporanea, leggere Samarcanda oltre l'esotismo. Samarcanda è iscritta dal 2001 nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Riconoscimento che conferma la rilevanza internazionale del suo tessuto storico e monumentale. Il libro offre strumenti per comprendere tale fama senza limitarsi alla sua ricaduta turistica. Un sito patrimoniale rischia infatti di essere consumato attraverso poche icone ripetute cupole, azzurre, mosaici, mercati e grandi piazze. Cardini restituisce invece una città formata da stratificazioni, restauri, perdite e cambiamenti politici. La sua vicenda non si arresta con Timur e non può essere separata dalle epoche successive, compresa la modernità sovietica e post-sovietica. Questa impostazione ha anche una conseguenza pratica per chi viaggia o studia l'Asia centrale. Visitare il Registan, il Gur Emir o Bibi Khanum acquista maggiore significato se si riconoscono le relazioni fra funzione religiosa, costruzione dinastica, memoria funeraria e trasmissione del sapere. Allo stesso modo, attività artigianali e spazi commerciali possono essere collocati nella lunga continuità delle economie di scambio, senza immaginarli come sopravvivenze immutate di un passato fuori dal tempo. Il saggio non sostituisce una guida aggiornata, né pretende di esaurire la storia usbeka. Il suo contributo è fornire una grammatica culturale. Samarcanda emerge come una realtà contemporanea che porta visibilmente le tracce di molte epoche, e non come un fondale immobile costruito per confermare aspettative occidentali sull'Oriente. In conclusione, Samarcanda, un sogno color turchese, si rivolge anzitutto a chi desidera avvicinarsi alla storia dell'Asia centrale attraverso una città concreta, evitando sia l'aridità di una cronologia specialistica, sia il tono superficiale della guida illustrata. Può interessare lettori di storia medievale, storia dell'arte islamica, studi sulle relazioni fra Europa e Asia e viaggiatori che vogliano preparare una visita in Uzbekistan con un quadro interpretativo più solido. Il beneficio principale consiste nel fornire contesto. Le architetture più note acquistano profondità se viste in rapporto alle rotte della Via della Seta, alla costruzione dell'impero di Timur, alla memoria dinastica e alla persistenza delle leggende. Il volume si distingue da libri di viaggio o repertori monumentali, perché non considera Samarcanda un insieme di attrazioni da elencare. La città è invece un problema storico e culturale reale, e insieme immaginata, celebrata per la bellezza delle sue forme, ma segnata da conquiste, distruzioni e culti della memoria. Rispetto a una sintesi accademica molto tecnica, il taglio di Cardini appare più accessibile e capace di tenere insieme luoghi, simboli e lunga durata storica. Non è il testo da scegliere per dati logistici aggiornati o per un inventario completo del patrimonio uzbeko. È piuttosto una lettura adatta a chi cerca criteri per osservare. La sua specificità risiede proprio nell'unire rigore storico e attenzione all'eco letteraria del nome Samarcanda, mostrando come la conoscenza non debba cancellare la meraviglia, ma renderla più consapevole. Se vuoi supportare Yon Dolare, Uno Ladre, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.